Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Vaccini in Italia somministrati a 5 milioni di persone. Il commissario Figliuolo: usare tutti i siti utili presto, in arrivo grandi quantità di dosi. Intanto l'Australia chiede di riattivare le forniture dall'Europa di AstraZeneca dopo il blocco dell'export chiesto dall'Italia. Zingaretti: nessun ripensamento, lascio la guida del Partito Democratico, ma sul governo Draghi non ci saranno conseguenze. Ucciso in Congo il magistrato che indagava sulla morte dell'ambasciatore Attanasio, un agguato lungo la stessa strada. Sanremo: risalgono gli ascolti della terza serata con 10 milioni e 600 mila spettatori. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie. A metà giornata su Radio 24, in primo piano la corsa ai vaccini. Usare tutti i siti utili, ha detto oggi il commissario Figliuolo durante l'incontro tra il governo e le regioni per la messa a punto del nuovo piano vaccinale, soprattutto in vista, ha detto il neocommissario, dell'arrivo in Italia ad aprile di una grande quantità di dosi di vaccini. Allora, in quel momento, in quella fase, il problema sarà il trasporto e la gestione dei punti di somministrazione. Sentiamo.
Esercito e protezione civile in campo per distribuire più velocemente i vaccini sul territorio e per organizzare grandi centri vaccinali usando strutture esistenti. Lo ha spiegato alle regioni il nuovo commissario Covid, il generale Francesco Figliuolo, che ha condiviso con il ministro Speranza la proposta di mettere da parte il 2% delle dosi per usarle poi nelle zone in emergenza. In vista anche il via libera ad AstraZeneca sopra i 65 anni. Il ministro Gelmini ha spiegato che l'obiettivo è anche uniformare i criteri di priorità dei vaccinandi, superando le attuali disparità tra regioni. Ieri nuovo record di iniezioni giornaliere, oltre 180.000. L'obiettivo è arrivare a 300.000 al giorno a marzo e 600.000 ad aprile. Intanto i contagi corrono e dal monitoraggio settimanale di oggi si attende il passaggio al rosso da lunedì prossimo di Emilia-Romagna e Campania e del Veneto ad arancione. Rischiano il rosso anche Lombardia e Piemonte e l'arancione Friuli Venezia Giulia, Puglia, Calabria e Lazio. Alessandro Arona, Radio 24, Sulle 24 Ore, Roma.
Ancora sul fronte vaccini, per quanto riguarda la diplomazia internazionale, la diplomazia dei vaccini, è stata usata questa espressione. L'Australia ha chiesto oggi alla Commissione europea di riesaminare la decisione dell'Italia di bloccare una spedizione del vaccino anti-Covid di AstraZeneca.
Il blocco all'export del vaccino AstraZeneca deciso dall'Europa su richiesta dell'Italia provoca una prima, seppur minima, tensione diplomatica tra Bruxelles e Canberra. Il governo australiano ha chiesto alla Commissione di riesaminare la decisione italiana di bloccare una spedizione del vaccino Covid-19, pur sottolineando che le dosi mancanti non influenzeranno il programma di inoculazione australiano. Abbiamo chiesto alla Commissione di rivedere questa decisione, ha dichiarato il ministro della salute australiano Hunt. L'Australia si mostra comunque comprensiva sui motivi alla base della decisione di Roma. In Italia muoiono 300 persone al giorno per coronavirus, ha spiegato il premier Scott Morrison, che ha riconosciuto la situazione davvero complicata che vive il nostro paese. In Australia solo 2 i casi di contagio locali in una settimana in un paese ormai quasi covid-free. Fonti comunitarie intanto hanno smentito che Canberra abbia avanzato richieste ufficiali di revisione del blocco e si fa notare come nell'ultimo mese siano state autorizzate oltre 170 richieste di export vaccinale nel mondo. In ogni caso, sul lotto di 250.000 dosi bloccate, l'Europa ha detto che non intende fare marcia indietro. Se lo ritiene, AstraZeneca potrà inoltrare una nuova richiesta di esportazione verso l'Australia. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E da oggi l'indice RT medio nazionale è salito sopra la quota di 1 a 1,06, in crescita rispetto alla scorsa settimana quando era 0,99. Quanto si apprende dalla cabina di regia che è in corso con il monitoraggio dei dati delle varie regioni in vista dei possibili cambi di colore, come sentivamo. Intanto però da oggi la Lombardia è in arancione rafforzato con la chiusura delle scuole, una decisione improvvisa che ha sollevato anche diverse critiche.
Un anno dopo il lockdown, la Lombardia si risveglia in arancione rafforzato e il primo effetto è per i ragazzi che dalla materna alle superiori sono tornati tutti in didattica a distanza. Una decisione nell'aria, ma arrivata con poco preavviso per famiglie costrette a soluzioni dell'ultima ora. Tutti d'accordo così in consiglio regionale sulla decisione di ricorrere alla fascia arancione rafforzata per scongiurare la zona rossa. A dividere sono però ancora le aule scolastiche, DAD, da cui potrebbero essere esentati figli di personale sanitario e altre categorie di lavoratori ritenuti essenziali, che grazie al nuovo DPCM Draghi potranno seguire le lezioni in presenza da lunedì. Ma i malumori ci sono. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, non risparmia stoccate e invita i ragazzi ad alzare la voce.
Di fare un invito, soprattutto, ma non solo, a chi frequenta le classi più avanzate. Fate sentire la vostra opinione.
Docenti e genitori sono già tornati a protestare con cartelli che suonano «Non lasciateci ancora a casa», ma in Lombardia i casi crescono e a far paura è soprattutto la pressione sulle terapie intensive. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora la pagina politica con le dimissioni annunciate ieri del segretario, ex a questo punto segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, che oggi precisa «Nessun ripensamento».
Nessun ripensamento, dimissioni irrevocabili ma non scompaio di scena. Nicola Zingaretti interviene all'indomani della sua scelta, che ha colto di sorpresa il nazareno e si dice anche i suoi stretti collaboratori. Spiega le ragioni che l'hanno spinto a dimettersi da segretario e richiama tutti alle proprie responsabilità anche in vista dell'assemblea del PD di sabato e domenica. Era insorto il dubbio che il problema fossi io, dice l'ex segretario. Ora mi auguro che il mio gesto aiuti il PD a ritrovare la voglia di discutere.
Il tema è far fare al gruppo dirigente del partito un salto in avanti nella capacità di essere più sincero, anche schietto e plurale, ma solidale, aperto, vi scongiuro, aperto all'esterno.
E intanto sono molti nel partito, da Orlando a Franceschini a Guerini, a chiedere un ripensamento, ma Zingaretti spiega che lo statuto non prevede che si possano rigettare le dimissioni. Resto nella regione Lazio, dice, e smentisce così anche una sua candidatura a Roma e tranquillizza sull'impegno del PD nel governo Draghi. Salvini stia tranquillo, l'esecutivo andrà avanti e troverà il Partito Democratico al 1000 per 1000 per portare avanti il programma. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Adesso andiamo all'estero con le altre notizie. È stato ucciso in Congo, notizia di pochi minuti fa, il magistrato militare che indagava sull'agguato in cui sono morti l'ambasciatore italiano Attanasio, il carabiniere di scorta Iacovacci e l'autista congolese Milambo. Lo ha riferito all'agenzia Fides, citando fonti locali. L'agguato sarebbe avvenuto lungo la stessa strada nel quale avvenne l'attentato, nel quale morì Attanasio. Il magistrato William Assani stava tornando da una riunione nell'ambito di un'inchiesta sulla sicurezza nella zona e in particolare proprio sull'omicidio dell'ambasciatore italiano. È cominciato oggi il viaggio del Papa in Iraq.
Primo Papa a toccare la terra di Abramo, con il suo viaggio in Iraq Francesco realizza anche quello che era stato nel 1999 il sogno di Giovanni Paolo II, sfumato all'ultimo per motivi di sicurezza. Anche oggi in Iraq la situazione non è tranquilla, non solo a causa della pandemia, forte è il rischio di attentati. Il Papa arriva come pellegrino di pace e dialogo, in un viaggio dalla forte connotazione pastorale ma anche politica. Un viaggio emblematico, lo ha definito Francesco, un dovere verso una terra martoriata da molti anni. Dal Papa arriverà un forte appello al dialogo e alla riconciliazione, ma anche alla ricostruzione del paese. Oggi gli incontri a Baghdad, domani poi si sposterà a Najaf, la città santa dei musulmani sciiti, dove incontrerà il grande Ayatollah al-Sistani. Sempre domani l'incontro interreligioso presso la piana di Ur. Ricca di appuntamenti anche la domenica, tra questi la messa ad Erbil, uno degli eventi che vedrà la maggior partecipazione di persone. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
La Cina punta a una crescita economica di oltre il 6% del PIL quest'anno, sull'onda del successo nel contenimento della pandemia. Lo ha detto oggi il premier cinese Li Keqiang nel corso della 13ª Assemblea Nazionale del Popolo.
Quasi sull'onda dei rintocchi di mezzanotte al suono di clacson delle auto che sono tornate a circolare, delle sirene, delle imbarcazioni che hanno ripreso la navigazione sul fiume Giallo, dopo la mezzanotte dell'8 aprile del 2020, Wuhan era tornata libera e oggi, a più di un anno dall'inizio del durissimo lockdown per l'emergenza Covid-19, in Cina, sulle note dell'inno nazionale, il presidente Xi Jinping apre i lavori annuali del Congresso Nazionale del Popolo, sessione plenaria, in presenza finalmente e fra gli applausi del pubblico tutto in mascherina. Nella cerimonia l'annuncio del Premier Li Keqiang di dati boom. Il paese del dragone stima per il 2021 un PIL in crescita di oltre il 6% in un contesto inflattivo intorno al 3%. Anche un piano per la creazione di più di 11 milioni di nuovi posti di lavoro nelle aree urbane dove la disoccupazione è intorno al 5,5%. Sale anche il budget militare in leggero rialzo rispetto all'anno precedente, ma resta ancora il secondo al mondo dopo quello americano. Resta il pugno duro su ogni attività separatista alla ricerca dell'indipendenza di Taiwan. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore.
Con la cronaca torniamo però in Italia. La Digos di Trieste ha smantellato una presunta organizzazione accusata di transito di clandestini.
Partivano dal Kurdistan, proprio quella terra martoriata con una situazione umanitaria molto difficile che visiterà il Papa in questi giorni. Attraversavano i Balcani, arrivavano a Trieste e lì venivano forniti di passaporti illegali, tutto a pagamento, viaggio e documenti. A organizzare il tutto una rete che faceva capo a un cittadino iracheno residente a Trieste. Lo ha scoperto la Digos, che ha smantellato questa mattina questa rete. 5 persone sono finite in carcere, 2 domiciliari e altre 10 sono ricercate al di fuori del territorio nazionale con le accuse di aver fornito documenti di identità falsi a decine di migranti illegali di passaggio a Trieste e di aver fatto pagare per il viaggio a decine di migranti illegali di passaggio a Trieste diretti nei paesi del nord Europa. Il 13 gennaio 26 migranti iracheni, 12 donne e 6 bambini, sono stati trovati a Salerno chiusi in 2 container dove avevano viaggiato per 3 giorni. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Lunedì 8 marzo, come sapete, si celebra la festa delle donne. Sono molte ancora le vittime di violenza, con un aumento che è stato registrato durante il periodo del lockdown nel 2020. Negli ultimi giorni però anche alcuni uomini sono scesi in piazza.
Mascherine, scarpe, pettorine rosse, cortei silenziosi, fiocchi rosa e sedie vuote, mentre Papa Francesco prega per le donne vittime di violenza e dal palco di Sanremo Loredana Bertè lancia un appello, denunciate al primo schiaffo, gli uomini scendono in piazza contro i femminicidi, 10 da inizio anno, ma le donne uccise sono 13, hanno 16 figli, uno è morto insieme alla mamma. Il ruolo degli uomini è decisivo, sono gli uomini che fanno violenza, sono loro che si devono mettere in discussione, raccontano dalle piazze e strade d'Italia. Da Biella, Paolo Zanone.
La nostra è una realtà piccola, ma se anche riusciamo a scuotere la coscienza di un uomo che passa per caso per la strada, quando lo facciamo abbiamo già raggiunto un successo. Se poi questa cosa si diffonde in tutta Italia diventa un successo meraviglioso.
Andrea Santoro, Cerchio degli Uomini di Torino.
Mi piacerebbe se non passasse l'idea che siamo uomini che vogliono proteggere le donne. Non vorrei, mentre testimoniamo l'importanza di un impegno maschile, riconfermare degli stereotipi.
E poi a Genova, Albenga, Milano, Trento, Potenza, l'ultimo flash mob ieri a Roma, tutti a testimoniare che la violenza sulle donne è un fenomeno strutturale che riguarda ognuno di noi. Non dobbiamo voltarci dall'altra parte. L'unica strada è cambiare la cultura. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E vi ricordo che il 20 marzo parte il progetto Donne in Rosso su Radio 24, 5 puntate in cui racconteremo le storie delle donne e delle loro famiglie che combattono contro la violenza. Alle 13:14 minuti facciamo la prima pausa di oggi per quanto riguarda Effetto Giorno. Torniamo subito dopo con tutte le altre notizie. 349-238-6666.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Vaccini in Italia, 5 milioni di dosi somministrate. Il commissario Figliuolo, usare tutti i siti utili, presto in arrivo grandi quantità. Intanto l'Australia chiede di riattivare le forniture dall'Europa di AstraZeneca dopo il blocco dell'export chiesto dall'Italia. Zingaretti, nessun ripensamento, lascio la guida del Partito Democratico, ma sul governo Draghi non ci saranno conseguenze. Ucciso in Congo il magistrato che indagava sulla morte dell'ambasciatore Attanasio, un agguato lungo la stessa strada. Sanremo, risalgono gli ascolti della terza serata con 10 milioni e 600 mila spettatori. E allora alle 13 e 16 minuti di venerdì 5 marzo facciamo il punto su le prime tre settimane di governo Draghi, avendo a mente soprattutto la grande questione dell'emergenza pandemica e anche l'attivismo sul fronte dei vaccini. Lo facciamo con Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Alberto, ciao.
Buongiorno a tutti.
Ben ritrovato. Allora, effettivamente queste tre settimane che sono trascorse diciamo sono un po' un tornante, no? In queste ore, verrebbe da pensare. Perché domani entra in vigore di fatto quello che è il primo atto politico, il primo DPCM del governo, con le misure di contenimento e l'impatto, magari ne parleremo, è molto sui ragazzi delle scuole e le loro famiglie, perché sappiamo che c'è la questione della scuola in didattica online. Da lunedì vedremo poi quali saranno effettivamente le cifre. Però sul fronte ai vaccini c'è questo attivismo da segnalare proprio dell'Italia, del Presidente del Consiglio Draghi, che ha scatenato, se vogliamo usare questa espressione, anche una specie di questione diplomatica con l'Australia, anche se poco fa Bruxelles ha detto è una mossa dell'Europa quella di impedire le esportazioni di dosi AstraZeneca verso l'Australia. Però questa cosa segue Draghi, che qualche giorno fa al Consiglio d'Europa aveva anche lì messo uno stop alla missione dei vaccini verso l'Africa, 13 milioni di dosi, ma anche in quel caso si disse ad iniziativa di Draghi di rimandare. Alberto, come giudichi questa fase del governo, questo attivismo soprattutto non privo di una certa spregiudicatezza, mi verrebbe da dire, di Draghi, soprattutto per quanto riguarda appunto la questione dei vaccini?
L'attivismo sul versante dei vaccini da parte di Draghi è fondamentale, perché serve a creare la nuova narrativa, per così dire, che lui ha molto ben identificato nel discorso di insediamento del suo governo, quando ha chiesto la fiducia al Parlamento. La sua impostazione nell'approccio alla pandemia è tutta rivolta al futuro, non, diciamo così, alla narrativa un po' goticheggiante, se così vogliamo dire, sul cordoglio per la sofferenza, che naturalmente non è mancato e non deve mancare, va da sé, però è tutto in un'impostazione vitalista che serve anche a cambiare poi le aspettative, a creare un nuovo clima di fiducia sulla soluzione. La soluzione naturalmente è una campagna vaccinale la più vasta possibile, in un contesto che Draghi stesso definisce, a più volte l'ha definito anche nei consessi internazionali, da quello che abbiamo capito del poco che trapela, da un'economia di guerra. È evidente che la strategia di Draghi è un'interlocuzione con l'Europa piuttosto pregnante e parecchio autorevole, diciamo la verità, con la quale fa da sponda un'attività poi tutta nazionale che per adesso abbiamo visto concretizzata in due punti. Uno, la creazione del polo vaccinale, che sarebbe un ulteriore tassello di un'ulteriore implementazione della parte produttiva europea sui vaccini, e dall'altra si è incaricato per primo di rompere questo muro di attenzione alle grandi multinazionali del Big Pharma, suggerendo all'Europa, che ha fatto sua la posizione, di bloccare, per l'appunto come fossimo in economia di guerra, quella parte di produzioni che vengono fatte in Europa e che erano destinate a paesi che sono palesemente molto meno esposti di noi, perché l'Australia effettivamente dal dato dei contagi sì, è molto meno drammatizzante come situazione.
Alberto, in molte persone si è fatta strada proprio l'idea che l'Europa abbia sbagliato questa strategia per quanto riguarda l'acquisizione dei vaccini, no? Che ci siano stati dei ritardi, degli errori, a mio avviso dimenticando un po' che la questione di fondo è che i vaccini ce ne sono pochi nel mondo, e quindi insomma il problema ce lo hanno tutti, a parte quei piccoli paesi che sono riusciti velocemente ad accaparrarsi molte dose pagandole magari anche di più. Da questo punto di vista, anche proprio ritornando a Draghi, c'è da cambiare rotta o comunque bisogna fare i conti con questa scarsità, diciamo, no?
Ma guarda, è tutto un lavoro in progress, in grande corsa, in un territorio di massima incertezza, obiettivamente, perché quello che la scienza ha fatto sul terreno dei vaccini, da quello che ci dicono gli scienziati, perché adesso sulla vicenda vaccinale naturalmente siamo tutti come i CT della Nazionale, tutti riteniamo di poter dire qualcosa sui vaccini. Me per primo, voglio dire, io racconto quello che possiamo vedere da gente che si occupa di cose dell'economia e nulla più. Ecco, però abbiamo visto progressi straordinari da un punto di vista della scienza, perché ha accorciato la capacità di mettere in atto un vaccino da 5 anni a 1, forse anche meno di 1. È evidente che tutta questa cosa porta con sé poi un rapporto complesso con le autorità che devono dare il via libera formale per la sicurezza poi della somministrazione, e crea un problema proprio di capacità produttiva che probabilmente è stata sottovalutata, ma forse anche per colpa delle stesse aziende che non avevano ben calcolato poi il loro effettivo potenziale sulle linee di produzione. Adesso, al di là delle colpe o meno, si tratta di appunto affrontare con grande decisione, come penso che stia facendo il governo italiano, il tema di riuscire nel più breve tempo possibile a ampliare gli impianti, a creare nuove linee produttive e rendere possibile la massima erogazione dei vaccini.
Insomma, ce l'auguriamo naturalmente tutti. Per quanto riguarda invece, dicevamo, domani entra in vigore il primo DPCM del governo Draghi, con un forte impatto sui ragazzi delle scuole, insomma, dalle materne fino alle elementari, fino alle superiori, che però le superiori erano già toccate prima, insomma, questo lo sappiamo, e sulle loro famiglie, no? Quasi una riedizione, Alberto, di quel lockdown del marzo scorso, però allora lì fu tutta l'Italia a fermarsi. Quindi adesso c'è un po' questa sensazione che si faccia, diciamo, pesare su quel mondo lì della scuola questo momento di contenimento dell'epidemia. Era inevitabile, secondo te, o si poteva trovare un'altra linea, diciamo, di galleggiamento come è stato sin qua?
Ma io credo che questo DPCM sia una cosa, diciamo, in cui il governo deve fare di necessità virtù. Naturalmente Draghi ha messo sulla scacchiera i nuovi pezzi, perché ha sostituito il commissario, ha cambiato il capo della protezione civile. È evidente che sta mettendo a punto una strategia che passa da un cambio degli uomini. Questo primo DPCM è arrivato nelle more di questa strategia sul recupero, che dicevo prima, vitalistica, che affronta il tema come se il Covid dovesse continuare a rimanere tra noi, ma venisse neutralizzato grazie ai vaccini e non solo ai vaccini. Mi sembra un classico passaggio da terra di mezzo. È evidente che ha dovuto duplicare poi più o meno le strategie che erano state messe in campo prima, perché non sono state messe in campo ancora operativamente nuove leve su cui poter fare conto. Arriveranno tra poco, perché appunto i pezzi sono stati messi sulla scacchiera e il risultato vero si dispiegherà tra qualche tempo. Io credo che non fosse inevitabile passare da lì, perché appunto il comitato tecnico scientifico sta dicendo che la variante inglese prende i ragazzi, che diventano a loro volta bombe virali, diciamo così. Forse può essere utile nel momento in cui il generale Figliuolo appronterà la nuova strategia vaccinale immaginare di cambiare magari prospettiva, considerando che la priorità è la scuola. Allora vacciniamo i ragazzi e gli insegnanti e ripartiamo da un paese che dà il senso del proprio vitalismo, del proprio rilancio, proprio a partire dalla importanza che ha la scuola, che diventa la bandiera della rinascita, della ripresa, della ripartenza.
Alberto Rioli, sul fronte politico c'è anche la notizia delle dimissioni, insomma, del segretario del Partito Democratico Zingaretti, notizia un po' incomprensibile, forse perché non c'erano state tante polemiche ad alta voce sulla sua gestione del Partito Democratico nelle ultime settimane, però si sa che il PD, qualcuno ha calcolato quanti segretari sono stati cambiati negli ultimi anni da quando è nato il PD, quindi non diciamo niente di nuovo da un certo punto di vista sotto il sole. Come va presa questa notizia?
Ma diciamo che il classico fuoco amico all'interno del PD è strutturale fin dalla sua nascita, anche se non ha una storia tanto lontana, ma ha impallinato via via sostanzialmente tutti i segretari, e è riuscito anche a impallinare Prodi nella corsa al Quirinale. Voglio dire, c'è una certa qual dose di tafazzismo, viene detto poi in transatlantico, da parte del partito, ed è strutturale. Però in questa fase Zingaretti ha fatto una mossa preventiva, perché probabilmente le correnti lo stavano stringendo all'angolo, perché rimane di dell'attività del PD l'appiattimento sulla strategia dei 5 Stelle e l'imbarazzo nell'aver accolto a braccia aperte, per carità, il governo Draghi e la mossa di Mattarella, rimanendo però arroccati sulla posizione della difesa del contetero morte. Questa cosa è incompatibile naturalmente con l'impatto del nuovo governo. Mario Draghi sta terremotando, per la verità, le strutture politiche un po' in tutti i partiti, comunque li mette in discussione tutti in un modo o nell'altro. E a questo punto Zingaretti ha fatto questa mossa preventiva, costringe il partito a ragionare su cosa è diventato, perché forse anche mercé il fatto di questo appiattimento sui 5 Stelle, ma è diventato una specie di grande scatola per la pura gestione del presente, del governismo e del potere in senso stretto, perdendo un po' il faro dei grandi progetti di sistema paese, i grandi orizzonti ideali sugli argomenti, sui temi veri, concreti, che posizionerebbero l'Italia di qui a una ventina d'anni e che da sempre hanno caratterizzato le due culture politiche che storicamente sono confluite poi nel PD, che non dimentichiamo, il popolarismo e la parte socialista, insomma.
Ok, grazie, grazie Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Il punto oggi lo abbiamo fatto in diretta, ricordiamo che diventa anche un podcast che sarà poi sul sito del
sì,
Sole 24 Ore.
Lì lo chiamiamo 60 secondi, è sempre quello.
Sempre
sì.
Quello. Grazie.
Buona giornata. Voglio bere assai, ma tanto tanto bene sai, è una catena ormai che scioglie il sangue di te bene sai. E allora Marta Cagnola, ci sei da Sanremo?
Ci sono sempre dietro la mia mascherina, eterna mascherina dalla quale non mi posso separare, eccoci qua dal casinò.
Allora, le notizie di oggi sono che salta un altro ospite, no? Sempre per il Covid.
Accidenti, purtroppo sì, molto dispiaciuta Simona Ventura, anzi Amadeus ha detto disperata, doveva essere ospite della serata finale, purtroppo positiva al Covid, sta bene. Però diciamo che effettivamente quando ti avvicini a un appuntamento così importante e succede una cosa del genere, oltre alle preoccupazioni per la salute e nel momento in cui tu stai bene, insomma queste passano un pochino in secondo certo. ordine, effettivamente c'è l'amarezza per una brutta cosa che sfuma, ecco, insomma capisco che sia molto dispiaciuta.
E insomma lo show si alleggerisce di un altro, insomma non volentieri di un altro ospite, quindi diciamo sì. La questione poi sarà anche vedere gli ascolti, per esempio di questa terza serata si sono un pochino riprese, abbiamo sentito prima, abbiamo ascoltato Ermal Meta che cantava Caruso di Lucio Dalla, perché c'è stata la sì. serata delle cover, com'è andata?
Allora, la serata delle cover, Rai si dice molto contenta, perché dicono, gli ascolti dicono che il festival è vivo. Allora, si conferma il calo rispetto all'anno scorso, con due però notazioni. L'anno scorso ci fu per la serata delle cover, che era quella del 70° anniversario del festival, un record assoluto. E quindi, insomma, c'è un calo rispetto all'anno scorso molto deciso, però c'è un lieve recupero rispetto alla serata precedente, quindi insomma questo festival è comunque molto basso rispetto all'anno scorso, però mm-hmm. diciamo che non è affondato, diciamo così. Ma prima dicevi dei pezzi che si perdono, la buona notizia tra virgolette sì. è che non ci potranno essere altre esclusioni nel cast, perché praticamente è già stato fatto l'ultimo dei tamponi per il cast, perché si fanno ogni 72 ore, quindi l'ultimo è stato fatto oggi.
Poi da oggi a domani si chiude e basta. E quindi...
Sì, no, noi l'ultimo per noi invece ce l'abbiamo domani. Ecco.
Senti, cosa dice la classifica provvisoria e cosa vediamo stasera?
Allora, la classifica provvisoria ci dice che Ermal Meta si sta seriamente candidando come uno dei favoriti alla vittoria. Secondo me la ragione è molto semplice. Si sta esibendo con una qualità appunto sul palco molto 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 alta, tanti stanno pagando l'inesperienza e quindi tante performance non sono all'altezza, ad esempio dei pezzi che abbiamo sentito, che possiamo sentire in registrazione, Ermal Meta invece insomma sta facendo delle performance di altissimo valore, quindi questa sera vedremo cosa vota la stampa, perché siamo noi a votare.
Tocca
questa
voi.
Sera e tocca a noi, e poi sapremo chi invece ha vinto tra i giovani. In questi anni la vittoria tra i giovani non ha sempre portato piuttosto bene, quindi vedremo un po' chi si porta a casa il primo trofeo.
Grazie, grazie Marta Cagnola da Sanremo. Allora, questo era il racconto di queste giornate che comunque seguiamo, un grande evento di spettacolo, oltre 10 milioni di spettatori. Chi non ha seguito la diretta o non è arrivato fino in fondo, cioè facciamo un piccolo riassunto, 13:30, noi torniamo tra poco, 349-238-6666, ve lo anticipo, parleremo della sperimentazione che è partita finalmente in Italia per quanto riguarda i farmaci monoclonali, un tema molto importante, Made in Italy, ne parliamo tra poco.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi, l'indice RT sale a 1,06, oggi il monitoraggio delle regioni, il Veneto diventa arancione. Vaccini, 5 milioni di dosi somministrate in Italia, il commissario Figliuolo dice usare tutti i siti utili. Intanto l'Australia chiede di riattivare le forniture di AstraZeneca dall'Europa dopo il blocco dell'export voluto dall'Italia. Zingaretti, nessun ripensamento, lascio la guida del PD, ma sul governo Draghi non ci saranno conseguenze. Ucciso in Congo il magistrato che indagava sulla morte dell'ambasciatore Attanasio, un agguato lungo la stessa strada. Sanremo, risalgono gli ascolti della terza serata e stasera il vincitore tra i giovani. Allora, alle 13:35 minuti, eccoci di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, i vostri messaggi al 349-238-6666. A proposito dei vaccini, c'è chi accusa l'Europa dell'ennesimo flop sulla questione dei vaccini. Poi ancora Luca che dice, a proposito dei piccoli paesi, la Gran Bretagna è un piccolo paese, l'URSS un piccolo paese. Non esiste più l'URSS, esiste la Russia, semmai. Ah sì, interessante Luca. Si riferisce al fatto che con Oriola abbiamo commentato il fatto che sono stati, io ho detto, piccoli paesi che si sono mossi rapidamente sul fronte dell'acquisizione dei vaccini. Mi riferivo a Israele, agli Emirati Arabi, al Bahrain, alla Serbia, però è vero, ci sono anche grandi paesi come la Gran Bretagna, gli Stati Uniti, la Russia un po' meno, perché non abbiamo statistiche sulla vaccinazione in Russia. Sappiamo che la Russia sta vendendo vaccini all'estero, sappiamo che la Cina sta vendendo vaccini all'estero, ma ha vaccinato un po' meno di quello che ha fatto l'Italia, anche se loro sono molti di più. Però, caro ascoltatore, resta il fatto, i vaccini scarseggiano, nel senso che se ci fossero lei vedrebbe in giro per il mondo che gli altri sono vaccinati e noi no. Siamo lì, guardi, le do la classifica, siamo in questo momento la media mondiale, c'è un sito che pubblica i dati in tempo reale, il 3,55%, l'Italia è un pochino sopra, è abbastanza sopra, quindi insomma questo è. Adesso invece non è il momento di Alberto Oriole, perché lo abbiamo avuto in diretta poco fa commentando le prime 3 settimane di governo Draghi. Vi facciamo sentire invece le buone notizie che arrivano dal TG delle buone notizie del Bright Side. Ve l'abbiamo proposti la scorsa settimana, è un'iniziativa che riparte dalle scuole italiane. Allora sentiamo questa settimana la carrellata di buone notizie secondo i bambini, sentiamo.
Queste sono le buone notizie dagli alunni del liceo Publio Virgilio Marone di Meta. È partita oggi, lunedì 1 marzo, la sperimentazione del vaccino italiano anti-Covid ideato da Takis, la cui prima fase vedrà coinvolti 80 volontari sani, per poi arrivare a 240 per la seconda fase. Il vaccino si avvale di un consorzio prestigioso di centri clinici italiani, tra cui l'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, l'Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascal di Napoli e l'Ospedale San Gerardo di Monza. Claudia Terza F.
Castellorizzo è Covid-free. Ciò vale a dire che tutti i 1500 abitanti dell'isola greca sono stati vaccinati. Ad annunciarci questa fantastica notizia è stata la newsletter Friends of Castellorizzo, la quale specifica che domenica scorsa, 21 febbraio, sono stati tra le primissime popolazioni in Grecia a ricevere la seconda dose del vaccino Pfizer. Ciò significa che l'intera comunità di Castellorizzo è stata ora vaccinata contro il Covid-19. Già da Migliaccio, Terza C.
Ad Ancona Jesi è partito il progetto Purify and Go, progetto che punta a ridurre il livello di inquinamento di polveri sottili presenti nell'aria attraverso degli autobus mangia smog. Autobus che sono stati realizzati dalla società di trasporto pubblico con Aerobus in collaborazione con l'Università di Sapienza di Roma. Si calcola che alla fine dei primi 3 mesi di sperimentazione gli autobus avranno filtrato 4,2 miliardi di litri d'aria e avranno raccolto importanti informazioni su diversi livelli di inquinamento nelle aree percorse. Tommaso, Quinta F.
Un luminoso saluto dai reporter della positività di Brightside, dai ragazzi del liceo Publio Virgilio Marone di Meta.
E allora, insomma, non c'è neanche bisogno di presentarli, di commentarli, perché hanno fatto tutto da soli. E così, questa è la piccola carrellata di buone notizie, almeno nella sensibilità, negli occhi dei ragazzi di questa scuola. Si accennava all'inizio della sperimentazione del vaccino italiano Takis. Ebbene, noi abbiamo un'altra buona notizia, che è invece l'avvio della sperimentazione del uso di anticorpi monoclonali come cura contro il Covid, un progetto tutto made in Italy. Ne abbiamo parlato molto nelle settimane scorse, oggi ne parliamo con uno dei protagonisti di questa iniziativa, importante iniziativa scientifica, Andrea Paolini, che è direttore generale della Fondazione Toscana Life Sciences. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, lunedì è iniziata la sperimentazione, nel senso che è stata inizia la fase 1 di sperimentazione, è stato inoculata al primo paziente una dose di che farmaco? Di che farmaco stiamo parlando? La prima domanda è questa, Paolini.
Il nostro è un anticorpo monoclonale, per quindi un terapeutico contro SARS-CoV-2. Lunedì è iniziata la, appunto, come diceva lei, l'inoculazione sul primo volontario sano, perché siamo nella fase 1 per vedere...
È vero, specifichiamo questo, stiamo parlando quindi paziente, ho sbagliato io, stiamo parlando della sperimentazione dove si verifica che il farmaco non sia tossico, poi inizierà la sperimentazione vera e propria sui malati.
Sì, e questo è previsto, se tutto va bene come speriamo, la fase 1 fra circa 35 giorni.
E quindi ci stava raccontando, ne abbiamo parlato tante volte di questi farmaci, anche un po' di come funzionano, però ci ricordi un po' qual è anche la logica con cui questo farmaco interviene per cercare di diminuire le conseguenze del Covid?
Sì, questo giustamente, come sottolineava lei, è un farmaco, quindi non ha non è uno strumento di profilassi, potrebbe, ma non è l'oggetto degli studi che stiamo facendo ora, avere anche un'attività di profilassi passiva, ma in realtà qui lo stiamo testando come terapia contro il Covid e di conseguenza da utilizzare su pazienti, su soggetti che hanno contratto il virus. L'attività è partita ormai alcuni mesi fa e abbiamo sviluppato attraverso una tecnologia che è stata messa a punto dal professor Rappuoli, che poi è il coordinatore del laboratorio che ha sviluppato l'anticorpo, che si chiama Reverse Vaccinology, cioè lavorando sul sangue dei pazienti che erano guariti dalle prime infezioni della primavera dell'anno scorso. Da questo sangue abbiamo estratto degli anticorpi che poi ovviamente sono stati isolati per scegliere quelli più potenti e quello che ad oggi è il test che stiamo facendo è sul candidato così nominato J08, che è il più potente degli anticorpi che abbiamo trovato, abbiamo isolato, abbiamo sviluppato perché fosse ovviamente prodotto in GMP attraverso delle partnership industriali fra cui quelle con la Menarini. E ora lo stiamo testando per vedere, come diceva lei, prima la sicurezza e poi l'efficacia sui pazienti fra circa un mese.
Ecco, si è parlato di un progetto Made in Italy, no? Perché sappiamo che ci sono altri monoclonali che sono stati sperimentati e sono già forse anche un po' più avanti nel corso dell'utilizzo da parte di altre, diciamo, di altri progetti, di altre case farmaceutiche, di altri progetti nazionali. I giornali scrivono, e le chiedo se è corretto, Paolini, scrivono questo, che c'è un investimento di complessivo di 38 milioni di euro, di cui 26 milioni di risorse pubbliche, 25,5 milioni del Ministero dello Sviluppo Economico, 500 mila anche della Regione Toscana. È corretto? Sono queste le cifre? Chi fa cosa in questa alleanza che vede Toscana Life Sciences, ma anche dei partner privati?
Sì, allora è tutto corretto e soprattutto credo sia anche interessante un po' il modello che abbiamo utilizzato. Noi abbiamo fatto la ricerca tutta in casa all'interno della fondazione, che è una fondazione senza scopo di lucro, privata ma prevalente partecipazione pubblica. Poi ovviamente dovevamo industrializzare questo prodotto e quindi abbiamo fatto una serie di collaborazioni sia con soggetti pubblici che privati e in questo caso sia italiani che internazionali, perché abbiamo coinvolto centri americani ed altri, però partendo da un assunto che poi è quello che dà il vero Made in Italy, cioè che la proprietà intellettuale, i brevetti e tutto il know-how di partenza è tutto italiano e tutto protetto da noi. Poi, dato che ovviamente noi ci occupiamo di ricerca e dovevamo industrializzarlo, abbiamo creato un veicolo societario che si chiama TLS Sviluppo, nel quale attraverso prima un accordo di programma, che è quello che citava lei, e poi un ingresso in equity al 30% è entrata Invitalia per avere un veicolo che fosse derivante ovviamente dalle attività della nostra fondazione, ma che poi avesse questa partecipazione attraverso un soggetto controllato dal MISE come è Invitalia e potesse mantenere lo sviluppo all'interno di questa filiera tutta italiana.
Ecco, sì, prego.
Prego. No, volevo soltanto aggiungere che ovviamente la partnership principale industriale è stata con la Menarini, che è l'azienda che poi ha consentito di produrre in GMP sia i lotti sperimentali che usiamo ora nei trial clinici, ma che ci metterà anche a disposizione le prime dosi che saranno oggetto di un accordo con il governo per fornirle direttamente al sistema sanitario nazionale.
Ecco, però abbiamo letto anche che una parte della produzione potrebbe essere fatta in uno stabilimento di GlaxoSmithKline in Italia. Il dottor Rappuoli, tra l'altro, che ha un ruolo anche come direttore delle ricerche esterne, se siamo ben informati, con Glaxo, le chiedo se che ruolo ha questa multinazionale britannica all'interno di questa partnership?
Allora, in realtà il ruolo è legato, diciamo, all'attività del dottor Rappuoli, nel senso che il dottor Rappuoli avevamo un accordo perché lui potesse coordinare scientificamente il MagLab, che poi è il laboratorio di TLS che ha sviluppato l'anticorpo, che preesisteva all'attuale sviluppo di questo prodotto. Quello che diceva lei, cioè dell'impianto di produzione, in realtà è collegato a una delle due anime dell'accordo che abbiamo fatto con Invitalia, perché l'accordo prevede che da una parte ci sia lo sviluppo dell'anticorpo e dall'altra la riqualificazione di un impianto di produzione che era di GSK, ma che ci hanno dato in comodato gratuito trentennale, perché diventi un presidio permanente contro i rischi pandemici. Ovviamente noi ora stiamo lavorando per riqualificarlo e farlo essere nuovamente operativo e autorizzato. Mi verrebbe da dire che potrà anche produrre l'anticorpo oggetto della fase clinica, ma noi speriamo che per quando saremo pronti per produrre quell'anticorpo lì, in realtà la pandemia sia già passata e che quindi ci dedicheremo a produrre altri prodotti. Speriamo naturalmente.
Altrimenti, che impatto potrà avere sulla cura del Covid questo farmaco, secondo le vostre speranze? Su che percentuale anche di pazienti potrà essere?
Allora, noi siamo, devo dire, molto ottimisti, perché questo prodotto ha delle caratteristiche abbastanza interessanti che lo diversificano da altri che sono già stati autorizzati o che sono in fase di autorizzazione. Innanzitutto opera a delle concentrazioni molto basse, non voglio entrare nei tecnicismi, però giusto per dare l'idea, la via di somministrazione non sarebbe attraverso flebo endovena, ma sarebbe intramuscolo, quindi con una singola iniezione come un vaccino. E quindi questo qui ci sembra un grossissimo vantaggio anche per la via di somministrazione e l'utilizzo. La seconda caratteristica molto interessante è che dai test che abbiamo fatto fino ad oggi, e speriamo che siano confermati, riesce a neutralizzare tutte le varianti ad oggi conosciute.
E questo è molto importante, certo.
Assolutamente sì. E poi, come diciamo sempre, è uno strumento che ovviamente è complementare alla campagna vaccinale.
Assolutamente.
Ci saranno sempre in questa fase o soggetti che ancora non sono stati vaccinati o che potrebbero non essere vaccinati perché per specificità loro e quindi necessità loro, e questo quindi può essere uno strumento in più per sconfiggere questa pandemia.
Grazie Andrea Paolini, grazie davvero. Il direttore generale di Toscana, della Fondazione Toscana Life Sciences, era molto importante in questa settimana parlare del via della sperimentazione dei monoclonali Made in Italy. Tra poco torniamo con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.